Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su di un alto monte in disparte, loro sotto. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Ed apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». Ed improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Acclamiamo alla parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gloria e lode a te, o Cristo. Padre che sacrifica il proprio figlio. Abramo, di Ur in Caldea, un pagano che cammina verso la terra promessa, e mano a mano che il suo cammino si avvicina alla terra che Yahweh ha assegnato a lui, la sua conversione a Yahweh, all'unico Dio, è una conversione lenta, paziente, ma coerente e continua. Finché 3 uomini lo avvicinano alla quercia di Mamre. E questi 3 uomini sono trattati come ospiti sacrosanti, talmente bene che loro dicono ad Abramo: quest'altr'anno, quando noi ritorneremo a trovarti nella tenda, Sara ti avrà generato un figlio. Abramo crede, Sara no, ride, sorride in maniera quasi quasi ironica. Di fatto nasce Isaac, il figlio della promessa, nonostante che Abramo e Sara fossero coscienti e consapevoli che la loro età era molto avanzata. E umanamente parlando non era possibile che uno diventasse padre e l'altro madre di questo bambino, questo figlio della promessa, così lo chiamano. Sacrificami tuo figlio sul monte Moria. Questo è il comando che Yahweh, dopo avergli promesso tutto quello che poteva un papà sperare, sacrificamelo e uccidimelo sul monte, come era costume a quel tempo. Se si fondava un popolo, una nazione o una città, normalmente si sacrificava ciò che si aveva di più caro al mondo, appunto il figlio, più caro ancora il figlio primogenito maschio. Poi Yahweh, dopo che ha messo alla prova Abramo, dice: ma io non sono il Dio della morte, ma sono il Dio della vita. Non permetterò mai che il tuo figlio venga ucciso in mio onore. Prendi quell'ariete e sacrificamelo. E Abramo da quel momento diventa il padre della fede, disponibile a sacrificare ciò che aveva di più caro, ma il Signore lo vede e per lui provvede, promettendogli chiaramente che i suoi figli sarebbero stati più numerosi delle stelle del cielo e dei granelli di sabbia nel mare. Dio allora non vuole la morte ma la vita. E allora perché? Nel brano del Vangelo di Marco di oggi abbiamo assistito a un Gesù, figlio di Dio fatto uomo, che dopo aver annunciato per la prima volta che il figlio dell'uomo doveva essere preso, catturato, torturato, messo a morte e risorgere il terzo giorno, Dio questa promessa la mantiene, disponibile a sacrificare per la nostra salvezza il suo figlio prediletto, l'amato. E Gesù che porta sul monte, dopo che il collegio degli apostoli e dei discepoli è totalmente depresso per questa notizia, veramente di una tristezza unica, li porta Pietro, Giacomo e Giovanni a trasfigurarsi sul monte Tabor, prima di arrivare al sacrificio supremo della sua vita. Allora la prima domanda che ci viene semplicemente nel cuore, ma allora perché esiste il dolore? Perché il figlio di Dio deve patire, soffrire, morire per salvarci? Perché noi dobbiamo prima o poi fare esperienza della sofferenza, dei limiti della nostra esistenza a tutti quanti i livelli? Perché? Il senso del limite della sofferenza, del dolore, non richiama a far sì che l'uomo si richiuda riccio in se stesso, ma invece dà la forza della provvidenza di Dio per aprirsi a Lui, che è la nostra forza, che è il nostro amore. Il dolore non lo spieghiamo altro che in questo modo. Nella sua provvidenza Dio dà senso anche alla nostra passione, anche alla nostra morte, anche ai nostri dolori. È vicino a noi, dice il salmista, come il prode a nostro fianco che combatte e vince qualsiasi non senso di esistenza e di vita. Ecco perché il cristiano è chiamato a dire al Signore e ai fratelli con molta semplicità: anche il dolore e la sofferenza fanno parte costitutiva dell'esistere cristiano, dell'esistere umano. Dare senso vuol dire allora far sì che il Signore ci fa entrare in comunione con Lui, quella comunione che è luce pasquale, che è splendore e gioia, anticipata di già nella trasfigurazione del Tabor prima di arrivare a Gerusalemme. Notiamo come l'Evangelista San Marco mette in evidenza questo anticipo di risurrezione. Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. È l'energia della luce della risurrezione anticipata nella trasfigurazione. Quando dice Dionisio da Furnano, scrive, per mettere in evidenza come il monaco nel mondo greco ortodosso e nel mondo cristiano in genere gli viene affidato il compito di essere nel mondo missionario, la notte prima che lui emetta i voti, dice e scrive Dionisio da Furlan, è chiamato a dipingere, a scrivere, dice testualmente, l'icona della trasfigurazione. Quasi a dire, se sei cristiano, se sei uno che sei battezzato, cresimato e partecipi all'Eucaristia, sei chiamato a trasfigurare il mondo nell'amore, nella pace, nel dono di te stesso per servire i fratelli. Com'è importante allora che allora questo anticipo di risurrezione lo viviamo dalle nostre parti, di fronte alle violenze, agli egoismi, alle frustrazioni, alle malattie, a tutto quello che insomma è negativo, è diabolico nella nostra vita, con la luce anticipata dell'amore. Perché Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. A quali condizioni? Ce n'è una sola di queste condizioni, una molto complessa, ma che viene affidata alla maturità del nostro essere cristiani adulti che vivono in questo tempo. Gesù appare sul monte della trasfigurazione con due persone, Mosè ed Elia. Mosè il simbolo della Torah, della legge, che lui aveva steso o veniva attribuita a lui come il nuovo grande legislatore che interpretava la legge di Dio, e Elia, il profeta, uno dei profeti maggiori, coloro che in pratica danno, offrono la propria vita perché il Signore faccia di loro quello che vogliono, quello che Lui vuole, quando vuole, come vuole. La legge e i profeti sono l'unica condizione per essere anticipatori di risurrezione, di luce e di vita, dello splendore della salvezza di Gesù. Che ne facciamo della nostra parola di Dio in questo tempo quaresimale in modo particolare? La leggiamo? La meditiamo? Ne siamo umili testimoni nel mondo in cui Lui, il Signore, ci ha chiamato ad esistere? O un conto è la nostra vita, un conto è la parola di Dio. Li teniamo separati, quasi divorziati dal nostro esistere nella fede cristiana. Recuperare questa parola, leggerla continuamente nella nostra vita, un brano almeno di meditazione ogni giorno, e poi testimoniare questa parola nel mondo in cui il Signore ci ha chiamato ad esistere. Questo è il figlio mio, l'amato, dice la voce fuori campo nella trasfigurazione. Ascoltate lui. Perché? Perché la parola di Dio parla di quel personaggio che si chiama il figlio di Dio fatto uomo, Gesù il nostro Salvatore. Lasciati innamorare dalla sua parola, dalla sua vita. Lasciati conquistare, come dice il profeta Geremia, tu m'hai sedotto, o Dio, e io da te mi sono lasciato sedurre, oggi e sempre.